trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E 11, ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Prendiamo il microfono da il sabato del villaggio, che salutiamo. Andiamo ad iniziare una nuova puntata delle dita nella presa, la trasmissione di approfondimento tecnico che una domenica ogni due vi ammorba talvolta o talvolta vi informa. Oggi speriamo di essere nel secondo caso, ma chi può dirlo? Se vorrete dircelo, 06 49 17 50 è il numero di telefono appropriato. Le dita nella presa, @ondarossa.info, la nostra mail, oppure @ondarossa.info, le mail della radio. Una radio, cioè Radio Onda Rossa, che da più di 40 anni non campa ad aria, ha scelto di vivere non di finanziamenti pubblici, non dell'appoggio di partiti, ma del sostegno di chi se la sente, quindi vi invitiamo a farlo. Trovate tutte quante le modalità sul nostro sito, che è ondarossa.info, cliccando su Sostieni. Abbiamo anche in programma un bel po' di iniziative per la presentazione di Scarceranda, come sempre, insomma, quando è il periodo di fine anno o inizio anno, le presentazioni iniziano a girare di più anche per l'Italia. Lasciatemi qui fuori per un po'. La prossima in questa città è quella del 12, che se non sbaglio è un giovedì, ma non sono molto... Sì, è un giovedì, 12 dicembre. La presentazione è a Strike, appuntamento alle 19, con presentazione dell'agenda, e poi a seguire c'è cena e DJ set, tutto nel pub di Strike. Via Partini, Casa Albertone. E in questa puntata, come dicevo, non abbiamo un particolare argomento che coltiveremo per due ore come nelle più temute puntate del Dita nella Presa, ma sarà invece una puntata con vari aggiornamenti, diciamo, di aspetto minore, e essendo in solitaria sarà forse anche una puntata un po' più ricca di musica del solito. Allora iniziamo da quest'articolo che io prendo da Repubblica, ma notizia molto aggirata, molto, perché effettivamente emittente di un certo livello, Francesca Bria, voce della sovranità digitale dei cittadini verso la presidenza del fondo innovazione. Insomma, la sovranità digitale sembra una roba interessante. Segue foto di lei con a fianco un libro, un fotomontaggio orribile, ma più sopra ce n'è un altro molto più brutto di Riccardo Luna, a cui nella foto è stata tagliata la fronte molto male, appiccicato così come se rappresentasse la Luna nello spazio. Una situazione di scarsissimo livello su Repubblica.it, ma andiamo all'argomento perché effettivamente è importante. Vediamo qui la descrizione che ne viene fatta di questa persona, che viene dall'esperienza com'è che si chiama la qualifica precisa, Chief Technology and Digital Innovation Officer della città di Barcellona, quindi capo del settore del Dipartimento Tecnologia e Innovazione Digitale, diciamo, a Barcellona. E va detto che questo incarico non è effettivamente per nulla marginale, perché Barcellona, proprio sotto la sua dirigenza, ha avuto un investimento massiccio in questa cosa, quindi non era a capo di un dipartimento, insomma, vuoto, una carica puramente formale. Effettivamente il suo ce l'ha messo. Rimane da capire in nome di cosa e verso che cosa ce l'ha messo. E allora, vediamo cosa ci dice Repubblica. Scrive così: si chiama Francesca Bria, ha 42 anni, è candidata a diventare la presidente del Fondo Nazionale Innovazione, che con circa 2 miliardi di euro per le start-up sarà nel 2020 il più importante strumento di venture capital per sostenere l'innovazione e il talento. E così già capiamo l'argomento qual è. Pioggia di soldi, 2 miliardi non sono per niente bruscolini su start-up, quindi su progetti potenziali redditizi o anche no. La Bria di venture capital non si è mai occupata, ma nel campo dell'innovazione è una star mondiale. Andiamo più avanti. A Barcellona la Bria non si è limitata a gestire la trasformazione digitale della città catalana, mettendo sensori, creando banche dati aperte e piattaforme di partecipazione, ma lo ha fatto con una visione radicale che lei sintetizza nello slogan "dal big tech al democratic tech". E qui vediamo un miscuglio di aspetti che per me stridono come unghie sulla lavagna. Parla di mettere sensori, che a me di principio non sembra intrinsecamente positivo, ecco, diciamo che di quantomeno dipende dal caso. Poi parla di fare banche dati aperte, si suppone dei dati raccolti da quei sensori, e anche questo non mi sembra un granché. Piattaforme di partecipazione potrebbe essere più interessante, se non che non sembra che siano arrivati frutti molto interessanti orizzontali di queste piattaforme di partecipazione. Comunque Repubblica ce lo spinge, e non è la sola in questo, come un personaggio con una visione dell'innovazione molto radicale di sinistra. Non sarà una presidente notaio, e da quella posizione, cioè quella del fondo innovazione, potrà far sentire forte la sua voce. E allora è arrivato il momento di andare a guardare che cosa ha fatto in questi anni non soltanto a Barcellona, ma in vari progetti anche europei. Una breve carrellata di alcune delle iniziative che hanno riguardato la città di Barcellona e che secondo me danno un po' il tono e ridimensionano il tutto. Uno degli aspetti, ne avevamo anche già parlato, mi sa, molte puntate fa, è quella di un cassonetto smart, cassonetto della spazzatura, che è smart perché può comunicare con la centrale avvisandoli del fatto se è pieno o no, ottimizzando pertanto il sistema di ritiro. Quindi qui si trattava di efficientare un meccanismo che però comunque, cioè, diciamo, il problema dei rifiuti non è che lo affrontava davvero, perché il problema della raccolta in realtà, lo vediamo anche a Roma, è condizionato senz'altro anche da dalle dubbie scelte di dirigenza di AMA, ma anche dalla questione proprio dello smaltimento dei rifiuti. Cioè se produciamo troppi rifiuti, gestirli è un casino e nessuno ha la bacchetta magica. C'è chi li butta in discarica, chi gli dà fuoco, chi fa finta di riutilizzarli, in realtà gli dà fuoco, e poche altre soluzioni del genere. Loro non è che l'affrontavano, però dicevano: vabbè, però io posso fare un giro più efficiente ai miei camioncini se so quali cassonetti sono pieni e quali no. E vabbè, un discorso simile lo ha fatto anche con il parcheggio, cioè hanno messo dei sensori sotto l'asfalto che erano in grado di capire se in una zona di parcheggio il parcheggio fosse libero o pieno, e poi potevano mettere delle informazioni disponibili tramite una app con cui gli utenti potevano sapere dove c'era parcheggio. Quindi anche qui stiamo parlando di prendere un problema concreto, quello della mobilità, del traffico, del parcheggio, e non mitigarlo minimamente, perché questo non aumenta i parcheggi disponibili, però cercare di assisterlo. Da qui, e queste erano quelle migliori. Poi arrivano le parti veramente dubbie. Un'altra parte su cui si è fatta molta propaganda sono le pensine dell'autobus con energia solare. Voi vi chiederete: energia solare, cioè per farci cosa? Cosa deve alimentare una pensilina che più o meno consiste di una panca per sederti e di una tettoia per ripararti dalle intemperie, e fin qui è tutto passivo, cioè dopo che l'hai costruito non serve energia. Beh, l'energia serve per alimentare il display su cui visualizzare le fermate, e fin qua uno potrebbe dire: vabbè, me l'hai fatto a energia solare e questo è meglio. Ma in realtà è meglio fino a un certo punto, nel senso che il problema che i pannelli solari per queste micro applicazioni siano una soluzione ecologicamente migliore del filo elettrico che porta la corrente è tutto da dimostrare, perché la produzione del silicio per fare i pannelli fotovoltaici è inquinante, e anche lo smaltimento lo è, e la vita di un pannello solare non è infinita, quindi queste pensiline sono probabilmente meno durevoli di altre. E se invece il pannello solare fosse connesso alla rete elettrica, quindi in grado anche di... perché c'è anche il problema che il pannello solare raccoglie energia, la mette in una batteria, poi quella che avanza non la usa, quindi questo sistema non è particolarmente efficiente, a meno che non sia connesso comunque con il filo alla rete elettrica, nel qual caso però non si capisce perché non potevano attaccare il display con la lista delle fermate direttamente alla corrente. Insomma, sembra un classico caso di greenwashing, in cui uno prende alcuni temi chiaramente interessanti, tipo trasporto pubblico, energia solare, li mette insieme e ottiene una cosa che in realtà non ha migliorato nulla di una virgola, però fa sempre il suo effetto. Un'altra cosa che mi ha appassionato molto, e qui torniamo al tema dei sensori, che sembra proprio parte chiave di una città cosiddetta smart, così ce la chiamano, sono giardini con sensori di umidità e anche di altre caratteristiche del terreno che ora non ricordo, dovrei riprenderle. E questi giardini che hanno nella città di Barcellona hanno questi sensori, e in questo modo possono comunicare con gli addetti del servizio giardini, non so come si chiama a Barcellona, ma esisterà comunque un servizio comunale che però può fare queste informazioni di giardinaggio basandosi anche su dei dati. Ora, qui si tratta di assistere digitalmente, un lavoro che e qui in nessun modo voglio banalizzarlo, però che gli umani hanno imparato a fare da alcune migliaia di anni, anche perché nella maggior parte dei casi il verde pubblico soprattutto lo devi pensare in maniera corretta, cioè in maniera che gli alberi siano appropriati con l'uso che vuoi fare del territorio, siano abbinati tra di loro, che non siano problematici, no? Il classico caso sono tipo i pini magari che col radici danno fastidio alle strade. Ci sono sicuramente mille altre cose che io non so, ma poi più o meno la manutenzione e per esempio il problema del sovradosaggio di acqua, che li citavano come un problema che in questo modo si poteva risolvere, secondo me un giardiniere, cioè, se la sa gestire, lo capisce quando una pianta è già stata innaffiata a sufficienza e non ha più bisogno di ulteriore acqua. Però insomma, tant'è, hanno fatto questa rete di sensori per monitorare meglio i giardini. Un'altra parte, questo qua tutto sommato anche interessante, ma sembra sempre di sparare con il cannone per beccare un obiettivo minuscolo, è quella di mettere in giro per la città dei sensori per il rumore che monitorassero in particolar modo le zone della movida, cosiddette, per capire se c'era troppo rumore e se questo danneggiava gli abitanti. E il concetto sembra anche corretto, cioè quello di poter monitorare delle cose che alla fine sono degli indicatori di qualità della vita, perché non si vive bene dove c'è troppo rumore. E tuttavia non si capisce fino in fondo perché questa rete di sensori debba essere permanente, cioè, essendo un fenomeno periodico, persistente o almeno stagionale. In realtà il sensore non è che serve installare una rete di sensori per tutta la città, basta insomma sentire i cittadini, conoscere la propria città, uno sa quali sono le, se io pensassi a Roma penserei ai 5 quartieri in cui più è probabile che ci siano fonti di inquinamento dovute a locali, al fatto che le persone escono la sera, tante altre zone magari hanno problemi di inquinamento acustico legate al traffico, o a Roma non molto, ma comunque può esistere, relativi a impianti industriali, e uno in quelle zone fa i rilevamenti, no? Ci mette in giro un tot di persone che 3 volte l'anno fanno queste rilevazioni e le comunicano. Insomma, il fatto di installare questa rete di sensori permanenti che producono dati sempre aperti potrebbe suonare leggermente ideologico. E per continuare su questo aspetto dell'apertura dei dati, un tema importante è quello che loro hanno, che con loro intendo dire una serie di persone, di studiosi di cui la BRIA fa parte, hanno sviluppato il concetto di data common. Cioè hanno detto i common, nell'accensione che da Data Smith, che da Adam Smith, scusate, che dopo vengono ridefiniti anche come common digitali in The Wealth of the Networks e in vari altri libri importanti delle teorie economiche liberali, e quindi in questo ambito ci andiamo a posizionare, i common sono tutta quella serie di infrastrutture da cui in realtà il mercato è imprescindibile. Non esiste un'industria se non si fanno le strade, non esiste un settore, un'industria dei contenuti se non esiste un common di contenuti, quindi per esempio un internet su cui fruirli, la possibilità di fare radio, dei luoghi in cui scambiarsi musica in formato CD. Adesso meno di moda, no? Ma il concetto penso che sia chiaro. Servono una serie di infrastrutture, altrimenti il mercato non nasce. E qui loro dicono, ma per fare il mercato dei dati fatto bene serve anche un data common, ovvero sia una infrastruttura tecnica digitale in cui varie aziende possano interagire, perché se non lo facciamo, quello che sta succedendo è che c'è il monopolio, cioè che soggetti come per esempio Google, Microsoft, Amazon dominano il mercato, perché non essendoci data common, solamente chi è in grado di produrre soluzioni verticalmente integrate, ovvero sanno fare tutto dall'analisi dei dati alla vendita dei prodotti alla gestione delle pubblicità, sanno mandarti il prodotto, sanno gestire la logistica, solo quelli sanno dominare il mercato. E invece noi vogliamo fare un mercato più aperto, ed ecco quindi che cosa intendono quando parlano di democrazia dei dati. Parlano di un mercato che è più aperto, un'idea che, permettetemi, secondo me di sinistra non ha un granché. Per capire a livello un po' più avanzato qual è la direzione di questi settori, io quello che vi invito a leggere è della documentazione dal Decode Project, Decode forse, comunque si scrive Decode, tipo decoder ma senza la R, thecodeproject.eu, che è, diciamo, un progetto più massiccio. Se quegli argomenti di cui prima vi ho dato una rapida carrellata sono chiaramente negli aspetti più riduttivi, che comunque riguardano però il gestire la città, quindi affrontare il parcheggio, i rifiuti, tutti i problemi che in realtà non c'hanno niente di digitale, poi voi puntate un sacco sul digitale, quindi che fate? Li digitalizzate, non sapendo che cosa farci di meglio. Invece su altri aspetti hanno ragionato più sul lungo termine, e qui si capisce nel bene e nel male che cosa vogliono dire. Allora prendo alcuni estratti che mi sono segnato dal sito del The Code Project. E ve li traduco così al volo e provo a dare un breve commento, sottolineando l'importanza della policy che c'è sui dati e soprattutto quella dei dati open, degli open data, nelle piattaforme collaborative per un'azione istituzionale. Vogliamo richiamare l'attenzione al bisogno che c'è di generare nuove risorse, nuovi common per un modello sostenibile per l'ecosistema dell'economia collaborativa. Nella Ricchezza delle Nazioni, Adam Smith sosteneva che il mercato senza common non può funzionare, e più o meno sulle stesse linee Benkler nella Ricchezza delle Reti, Wealth of the Networks, dice la stessa cosa sull'ambiente digitale. Senza il common delle strade sarebbe difficile immaginare la mobilità fisica, e la stessa cosa succede nell'ambiente digitale. Senza dei common come dei nodi per la connessione di dati, che sono dei data common al servizio delle istituzioni, del mercato e della società, l'ecosistema dell'economia collaborativa diventa difficile da sostenere e va verso un orizzonte di disempowering, cioè di sottrazione del potere, se vogliamo, e impatti estrattivi con implicazioni in molti campi. La grande quantità di dati prodotti ogni giorno offre il potenziale per una comprensione, insight, non so come tradurlo esattamente, da cui tutta la società potrebbe beneficiare. Con i dati controllati da una manciata di monopoli, questi dati sono inaccessibili alle persone e alle organizzazioni che vogliono creare soluzioni e servizi per il bene pubblico. Qui ci sta dicendo, cioè, che i dati, i big data, potrebbero essere utilizzati per cose buone. Data la generalità del manifesto, non ci fa degli esempi, e questo sarebbe anche ragionevole in quel testo, se non che di esempi non ne troveremo mai. Fin qui non ci dice nemmeno come si fa a gestire in maniera democratica questa concentrazione di dati, che è, ricordiamolo, una grande concentrazione di potere. Qui in questo scritto non viene messa minimamente in discussione la sovrapproduzione di dati, cioè non viene detto che la creazione di monopoli data da questi data silos, da questa, sì, appunto, concentrazione di dati, debba essere minata. Dice solamente deve passare sotto controllo pubblico, un controllo pubblico che poi la rirenderà accessibile al mercato. E qui andiamo avanti. L'ecosistema digitale attuale e il panorama della Internet of Things, l'internet delle cose, è molto frammentato, con una moltitudine di soluzioni verticali non interoperabili. Qui stringo per capirci, la moltitudine di soluzioni verticali non interoperabili vuol dire tipo che se voi avete Alexa, Alexa non si interfaccia bene con Google, ok? Si parla di questo genere di aspetti qui, e ognuno ha i suoi prodotti e tende a privilegiare i suoi, quindi se voi avete lo smartphone Android tenderà a mettere tutto quanto su un ambiente googloso. Analogamente succede magari con l'iPhone, e proseguiamo. Ognuna di queste soluzioni verticali offre il suo insieme di device, di gateway e di piattaforme e dei mezzi per gestire dei dati nei loro silos. Questa frammentazione rende i dati ingestibili e fa sì che gli utenti finali alla fine perdano il controllo sopra di questo. E qui quindi quello che ci sta suggerendo è il fatto che il mercato va deframmentato, cioè va riportato il tutto ad una base comune in cui si interagisca, cioè in cui tu puoi farti un cellulare e poi usare il drive di una certa azienda, usare il software di riconoscimento facciale di un'altra e così via. Un altro punto che qui chiarisce è cosa intendono con sovranità algoritmica. loro la definiscono come la governance di un algoritmo dai suoi stessi partecipanti, che qui non sono più dei soli utenti, per cui appunto questo è il significato della parola sovranità algoritmica, che sembra anche un concetto ragionevole, se non che se poi in questo algoritmo, per esempio di riconoscimento facciale, ci siamo tutti dentro, cioè io com'è che faccio per dire che invece non vorrei esserci dentro? La soluzione è sempre il fatto dell'idea del contratto sociale, cioè che siccome sono nato allora su un certo territorio, allora chiunque governi quel territorio sta agendo per conto mio, perché se è così allora c'ero buono pure io. Stiamo sviluppando, così proseguono, una blockchain, un'architettura distribuita basata su blockchain, sulla quale metteremo uno strato crittografico per garantire la privacy, e stiamo sperimentando con un sistema di diritti, diciamo, per i cittadini, in modo che siano loro che possono decidere quali dati vogliono condividere, con chi, su quali basi e per quale scopo. Spiega la Bria, questa è una citazione che ho tratto da un altro articolo, non ricordo più quale, e qui io un appunto volevo fare perché è uno degli aspetti che si sono venduti maggiormente, cioè la creazione di questa blockchain che ti dà un sistema di privacy. Ora, la blockchain non ti dà nessun sistema di privacy per come è costruita, ma quello su cui questo genere di affermazioni gioca tra il vero e il falso, e quindi anche un suggerimento per chi dovesse imbattersi in articoli di giornale dai contenuti più disparati, è questo: quando si dice che si fa un'infrastruttura pensando alla privacy, non vuol dire che questa infrastruttura aumenta la privacy, vuol dire solamente che non è un colabrodo, o che nei propositi di chi la sta sviluppando non è pensata per essere del tutto un colabrodo. Qui quello che stanno dicendo è, in soldoni, io faccio una grande raccolta dati, ma questa raccolta dati non è che proprio ci si può accedere chiunque per qualsiasi motivo, c'è comunque una gestione, e quindi hai un minimo di tutele, puoi sapere chi ha acceduto a cosa e altri aspetti simili, il che però non è che aumenta la privacy rispetto ad una soluzione in cui questo insieme di dati semplicemente non esiste, ok? Cioè, strettamente parlando, quando non c'è questa soluzione su blockchain che loro dicono, voi avete più privacy del giorno in cui loro finiranno questa soluzione, e quindi avranno questo grande insieme di dati. E niente, questo era, mi sembrava, un doveroso appunto sulle magnifiche sorti e progressive che si prospettano anche in Italia, grazie al fatto che il PD, a quanto dicono i giornali, ammiccherebbe chissà quanto a sinistra con scelte come quelle della Bria. Non mi sembra che sia di questo che si può parlare, tutt'altro. Un po' di critica alla Smart City l'avevamo già fatta anche in altre puntate, se ve le siete perse vi invito a ricercarle sul sito della radio, e con questa, sono già le 9:38, vi metto un brano e poi passiamo al prossimo pezzo. Questi sono i Negative Land.
How much? Is there any escape from noise?
Sempre rilassanti i Negative Land, questa era Quiet Please, e noi infatti rientriamo nei tipici argomenti di agitazione che insomma, vogliamo sempre instillare in chi ci ascolta, cioè il nostro obiettivo è rendervi ulteriormente ansiosi e ansiose, e così parliamo di riconoscimento facciale. La notizia viene dalla Cina, una delle nazioni che ci rifornisce di notizie senza le quali non potremmo fare questa trasmissione. La notizia è che in Cina chi compra delle carte SIM, quindi chi vuole usare un telefono di fatto, chi registra delle carte SIM ora deve farsi una scansione della faccia per una legge che appena avuto effetto. Il governo della Cina dice che la nuova regola, che è passata, che è diventata legge a settembre, proteggerà i diritti legittimi e gli interessi dei cittadini nel cyberspazio. Questo vabbè, era l'ovvia presentazione di qualsiasi legge. E che cosa si nasconde dietro questa mossa è abbastanza facile intuirlo, almeno per un certo verso, cioè evidente è il fatto che qui si voglia incrementare ulteriormente la sorveglianza. Quindi se per ogni utente di un telefono, e quindi per la stragrande maggioranza degli abitanti della Cina, si avrà una faccia, naturalmente la sorveglianza non potrà che aumentare. Del resto, una faccia, mi viene da dire, la avevano già al momento in cui sono fatti una carta d'identità, però forse questa scansione è più precisa, questo non saprei. Ma va anche detto che l'ottica in cui leggere tutto può anche essere un'altra, ovvero che in aggiunta a questa considerazione securitaria ci sia anche una attenzione a cercare di ampliare un dataset di immagini per migliorare il riconoscimento facciale in generale, quindi non soltanto di migliorarne l'applicazione pratica della ricerca di criminali o di qualsiasi altra devianza, ma che si voglia in generale aiutare l'intelligenza artificiale come industria. Eh sì, perché la Cina su questa industria ci ha puntato tantissimo, e in effetti è probabilmente in testa, se si dovesse fare una classifica, per quanto riguarda alcuni aspetti quantomeno dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto proprio del riconoscimento facciale. Di questo parlano anche in un articolo piuttosto interessante che si trova sul Financial Times, un articolo in cui fa notare alcuni aspetti che riguardano sì la Cina, ma poi si passa alle Nazioni Unite. Infatti forse non tutti sanno che le Nazioni Unite hanno una divisione, penso si dica così, per quanto riguarda la gestione delle telecomunicazioni, che si chiama ITU, International Telecommunication Union, e che in generale mette linee guida per gestire tecnologie. Per esempio c'è di tutto sul mondo radio, su come non interferire tra una nazione e l'altra, su come definire alcuni standard di comunicazione, su regole di emergenza, eccetera. Beh, una delle considerazioni che va fatta è che sempre di più gli standard della ITU li scrivono le aziende, non li scrivono tanto i governi o comunque soggetti che poi si riferiscono a dei governi. E questo è un effetto diretto di una tecnologizzazione e dell'accettazione di una rapidità di sviluppo come destino ineluttabile. Cioè, ecco, se si accetta questo, che la priorità è essere rapidi nello sviluppo, sarà naturale che a scrivere gli standard saranno gli ingegneri. E gli ingegneri non hanno nemmeno tra le caratteristiche che gli vengono richieste quelle di pensare anche a temi come i diritti umani, la democrazia o aspetti così del genere. Fatto sta che anche sul riconoscimento facciale a guidare il tutto sono le aziende, e in particolare sono le aziende leader del settore, che sono le aziende cinesi. E E in questo senso, naturalmente, la Cina sta sfruttando una posizione di vantaggio che ha, cercando di consolidarla ancora, ancora di più, perché in questa zona, va detto, Europa e Nord America hanno i loro standard regionali, hanno una serie di istituzioni che sono l'IETF, la IEEE e varie altre, ma la ITU invece è uno spazio un po' diverso e è uno spazio anche utile per guadagnare egemonia soprattutto sulle regioni africane o altre aree cosiddette in via di sviluppo. Infatti, negli ultimi anni la sorveglianza cinese come infrastruttura si è diffusa ben fuori dalla Cina, per esempio in Angola, in Zimbabwe. Quest'anno una compagnia sudafricana, Vumacam, ha detto che aveva installato 15.000 telecamere di sorveglianza che avevano uno di questi sistemi detti Crowd Analytics, cioè quelli di analisi delle folle, quelli che sono in grado di capire, dicono, se in una certa zona pubblica sta succedendo qualcosa di strano. Per esempio ci potrebbe essere, non so, una rissa, un ferito, delle persone che scappano. Queste telecamere a volte, o meglio questi sistemi di analisi dei video, promettono di essere in grado di conoscere questi aspetti, vengono detti crowd analytics. Ecco, e questi sistemi di crowd analytics gli sono stati dati da Hikvision, che è una società cinese. Ad agosto l'Uganda ha confermato l'installazione in tutta la nazione di telecamere di sorveglianza Huawei, sempre cinesi, quindi con capacità di riconoscimento facciale, e così anche a Singapore il governo mette in conto l'installazione di telecamere di riconoscimento facciale sopra suoi lampioni, ed ha fatto il contratto con una startup cinese, e così di esempi ce ne sono molti altri. I dati dal mercato americano pare siano particolarmente interessanti per le compagnie cinesi, perché vogliono migliorare la loro precisione, accuratezza anzi, dei loro algoritmi, soprattutto per l'identificazione di persone di colore, perché si sa che c'è questo problema storico della sovrarappresentazione dei bianchi in molti dataset, non in tutti, però tendenzialmente, diciamo, ogni entità tende a sovrarappresentare una serie di gruppi. Un caso famoso è il fatto che, per esempio, negli Stati Uniti, siccome una fonte importante di foto utilizzate per ricerca vengono dai carceri, lì c'è al contrario la sovrarappresentazione delle persone di colore, che è dovuta naturalmente al fatto che viviamo in una società razzista che incarcera soprattutto persone razzializzate in generale. E di cosa stavamo parlando? Sì, delle mani della Cina sulla ITU. E niente, mi sembrava anche interessante però registrare il fatto che questa osservazione di come la ITU viene sempre più guidata dall'interesse di compagnie iniziano, mi sembra, ad uscire fuori solamente adesso, benché siano sempre state vere almeno negli ultimi parecchi anni. Gli Edix non ci pensano nemmeno e ammettono subito di essere stati loro.
Bye.
la situazione è solo parzialmente migliore se ci si sposta ad occidente, se pensiamo che negli Stati Uniti il Dipartimento per la Homeland Security ha fatto recentemente la proposta di espandere il riconoscimento facciale a tutti i viaggiatori che stanno attraversando le frontiere statunitensi. Se questo vi ha fatto pensare che forse non era così, beh, non ho detto questo, attualmente era già così, ma non per i cittadini che ne erano esentati. Ma il bello della sicurezza è che non ce n'è mai abbastanza, e quindi era arrivata questa proposta di espandere appunto anche ai cittadini, ai residenti diciamo legali con un legale visto, il riconoscimento facciale. Comunque la proposta poi è stata rifiutata, quindi insomma la cosa non succederà, ma il fatto comunque che se ne sia parlato qualcosa ci dice. Visto che siamo entrati in pieno settore paranoia, i più attenti all'ascolto si saranno subito messi la carta stagnola sopra la testa per evitare che gli venga letto il cervello. Tiriamo fuori un articolo interessante, anche se l'incipit magari non era proprio promettente, sembrava veramente una roba da cappello di carta stagnola, sul serio. Lo prendiamo da ProPubblica, o ProPublica, non so come si dice, che dice: perché le polizie in tutto il mondo stanno utilizzando questo incredibile strumento per leggere la mente? E uno dice: vabbè, dai, questo non potrà essere vero. Infatti non è vero che c'è lo strumento per leggere la mente, ma proprio questo è l'argomento, ovvero esiste uno strumento che è detto SCAN, che vuol dire Scientific Content Analysis, analisi scientifica del contenuto, che e questo strumento promette di saper riconoscere chi sta mentendo, cioè il pentola ti costringeva a dire la verità, questo è il rilevatore di bugie. Quindi diciamo tipo il naso di Pinocchio, ecco. E questo strumento ci viene detto alle polizie che funziona. E la cosa incredibile non è solamente così la pretesa che ci sia possa essere un oggetto così semplice per riconoscere le bugie dalla verità, no? Che sembra anche un aspetto ingenuo, ma anche la semplicità con cui questo funziona. Cioè io ero abituato a nel fatto che il metodo per fare grandi promesse e poi in realtà avere degli strumenti stupidissimi era di far finta che lo strumento fosse incredibilmente sofisticato, quindi di proporre un utilizzo in cui metterci tutte quante le parole del momento. Tu dicevi che era uno strumento, che ne so, big data basato su blockchain con il deep learning, tu le dicevi tutte e così non si capiva niente, e poi potevi dire un po' quello che ti pareva. Invece qui è molto semplice, funziona a carta e penna, pensate. Cioè questo metodo come funziona? Si dice: tu alla persona indiziata gli fai scrivere un testo in cui propone la sua versione dei fatti. Cioè l'idea è che chiaramente, no, c'è un misfatto su cui si vuole raccogliere una testimonianza, e quindi gli fai scrivere: io quel giorno non ero in tale posto, perché anche se in genere ci sono sempre, però quel giorno mio cugino si era fatto male, io allora l'ho accompagnato in macchina al lavoro, motivo per cui a quell'ora non ero in tale bar dove invece in effetti mi trovo sempre di mattina presto. E loro dicono: vabbè, allora tu ti fai mandare questo testo anche per fax, può andar bene se si vogliono usare tecnologie molto vecchie, anche questo è caratteristico, no? Cioè, riferimento al fax per me è una roba cioè assurda. Io lo so come si usa un fax, ma non ho davvero mai usato un fax, e sentirne parlare adesso è un po' strano. Ecco, e su questo testo scritto viene fatta un'analisi che decisamente non è un'analisi big data, ma invece bisogna sottolineare con matite di diversi colori se per esempio ci sono dei cambi di parola, se per esempio io dico tante volte la parola macchina, poi una certa dico automobile, allora il fatto di aver cambiato parola per dire lo stesso concetto è sospetto, e ce ne sono vari altri di questi segni di star dicendo una bugia, per esempio omettere, fare il soggetto sottinteso, per esempio qui, no, fa l'esempio di un testo in cui la persona dice went home, che in inglese, insomma, in inglese il soggetto sottinteso si usa di meno che in italiano, però qui è come dire andato a casa senza dire io sono andato a casa, anzi è come dire sono andato a casa senza metterci io, e questo dice questo è un segno di un atteggiamento che sta un po' dicendo una bugia, cioè non ci metti te stesso perché non vuoi coinvolgerti nella storia. Poi dopo invece di dire nella frase la mia ragazza dice una ragazza, ok? E così dice, tutti questi sono segni di mentimento. Naturalmente queste tipo di analisi non valgono niente in processo, perché è piuttosto chiaro a tutti che questa analisi non ha nulla di scientifico, infatti non c'è, nonostante il nome fosse Scientific Content Analysis, questo strumento non trova alcun supporto di tipo scientifico, nemmeno alcun supporto empirico, anche secondo alcuni ricercatori che l'hanno analizzato e hanno concluso che non c'è nessun criterio per queste osservazioni, è solamente così dei suggerimenti validi o meno per chi volesse capire di cosa fidarsi.
Good evening, ladies and gentlemen. Hope you're feeling fine.
E allora hanno intervistato varie persone che hanno utilizzato il sistema in passato, cioè degli ispettori di polizia che sono stati formati per utilizzare questo strumento, quindi sanno come si usa, e gli hanno chiesto come funzionava, e questi più o meno gliel'hanno spiegato, non con tutti i dettagli, ma il concetto gliel'hanno detto. E quando gli hanno chiesto ma come fa a funzionare questa cosa, loro stessi gli hanno risposto, è la stessa domanda con cui ho combattuto io quando sono andato a fare questo corso, però ho pensato alla fine è come il fatto che 2 e 2 fa 4, cioè perché fa 4? Boh, perché fa 2 e 2 fa 4 in tutto il mondo, ma poi perché non ne ho idea. È un'osservazione interessante. Più in generale, tutti quanti le persone che l'hanno usato dicono che bisogna prenderlo come un atto di fede, che questo sistema funziona anche senza capire davvero come o perché.
If you go to a dance and you feel for romance, you say, hey sister, I'm your mister. Reggae 69.
E se andiamo a guardare chi è che sta utilizzando questo strumento, scopriamo che grandi agenzie, l'articolo cita FBI, CIA e un'altra che adesso non mi ricordo qual è, il Dipartimento della Difesa, quindi l'esercito americano, la utilizzano, e probabilmente cita quelli perché lì è la sua attenzione, essendo il quotidiano basato negli Stati Uniti, ma non escluderei affatto che programmi simili vengano, anzi tecniche simili vengano utilizzate anche da altri paesi. E poi, come forse sarei capendo, sto cercando una parte dell'articolo che non riesco a trovare, eppure ne sono sicuro c'era. E vabbè, la citazione è giusta, non l'ho trovata, ma il concetto tanto me lo ricordo lo stesso e quindi ve lo racconto. Cioè l'articolista a un certo punto si chiedeva: ma come fanno così tante persone, istituzioni, a decidere di fidarsi di un sistema che sembra semplice in una maniera ridicola, che chiaramente non ha alcun supporto scientifico e che promette di fare una cosa che tutti sappiamo essere difficilissima, cioè riconoscere chi mente da chi non mente. E alla fine, parlando anche con altre persone, dà una sua interpretazione della cosa, ovvero che è un sentimento in un certo senso di onnipotenza, cioè la maggior parte delle persone che fa quello di lavoro, ovvero fa il poliziotto, è convinta di essere capacissimo di riconoscere, di essere bravo a riconoscere le persone che mentono, e poiché si sopravvaluta perché in qualche modo introietta questa condizione di superiorità di potere, non fatica a credere che possa esistere uno strumento che lo fa ancora migliore, ancora meglio di come lo fa lui da solo. E vabbè, questo era quanto per gli aggiornamenti di ordinaria sorveglianza e lettura del pensiero. E allora io però volevo tornare più che alle tecniche fantascientifiche a ricordarvi che è uscita la nuova Scarceranda, l'agenda che Radio Onda Rossa produce contro il carcere. Abbiamo ricevuto l'altro giorno, graditissimo, un jingle che ci ha fatto Kento, e allora lo mandiamo subito in onda.
L'agenda giusta per tutta la banda. Scarce, randa, come? Scarce, randa. Piace a tutti quanti tranne a chi comanda. Scarce, randa, come? Scarce, randa. Signora gente, la mia gente vuole uscire. Scrive rime su un'agenda, sconta una sentenza vile. Odia le manette, le palette, le gazzelle. Scrive barre da ribelle, spezza sbarre delle celle. È l'agenda giusta per tutta la banda. Scarce, randa, come? Scarce, randa. Piace a tutti quanti tranne a chi comanda. Scarce, randa, come? Scarce, randa.
Scarceranda contro ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info.
Stavo naturalmente scherzando quando ho detto che bastava così per la sorveglianza. Ne cambiamo solamente le forme e ci spostiamo su un settore ben diverso, cioè quello settore medico. Il settore medico, che è uno di quelli che dal punto di vista della raccolta dati a fini commerciali, di sorveglianza e quant'altro, è uno dei più ghiotti. E allora ecco che arriva un bellissimo nuovo strumento fatto da Amazon che permette... quale funzionalità offre? Dice: caro medico, ma perché tu devi scrivere le cose che hai appena detto al paziente sul foglio? Perché no? Penso la scena la conosciamo tutti. Vuoi andare dal medico, quello ti dice un sacco di parole difficili in fila di cui tu le capisci circa e probabilmente le dimenticheresti 6 minuti dopo, allora poi ti scrive la diagnosi giustamente su un pezzo di carta e stereotipo vuole, con grafia illeggibile. Dice: ma io posso risolvere entrambi i problemi, dice Amazon. Io posso registrare la conversazione, trascriverla io e scriverti già la diagnosi, bella e fatta. Tu la dici a voce e fai molto prima, risparmi il tuo prezioso tempo. Il trucco, l'inganno con cui così Amazon vuole poi tenersi quei dati per sé è difficile davvero da riconoscere. Noi però ci siamo riusciti dopo attenta analisi. E però insomma questa è la sua proposta e il problema che si nota è che in questo settore c'è un come dire, la precisione richiesta è davvero notevole, perché se per esempio di un paziente, dico una cosa a caso, venisse detto è ipertiroideo, ma poi il software trascrivesse ipotiroideo, Poi, quando il paziente si trova in mano quel foglio e di conseguenza lo porta al prossimo specialista che lo visiterà, potrebbe avere dei seri problemi, perché se uno confonde iper con ipo, poi si becca il farmaco sbagliato o comunque la cura completamente opposta a quello che gli serve. E questo tipo di errori in un linguaggio altamente tecnico è molto comune, perché è un linguaggio che subito dopo si trasforma in decisioni dirimenti per la vita degli utenti. Comunque Amazon dice che loro se la sentono, non ci sono problemi e il loro sistema riesce a fare tutto. Di cosa sarà del trattamento dei dati, chi può dirlo, ma intanto va detto che questo non è l'unico tentativo di Amazon di mettere le mani sul settore farmaceutico, e va anche detto infatti che c'è un prodotto nuovo di Amazon, o meglio un'azienda che Amazon si è comprata, che è PillPack, che si occupa di logistica dei farmaci. Amazon se l'è comprata perché insomma il concetto è molto chiaro: vuole espandersi anche in quel settore. E del resto il settore medico è un settore che già da tempo mette seri problemi per chi perché visita soprattutto i propri siti, perché utilizza servizi digitali. Qui infatti c'è un esempio, lo prendiamo dalla MIT Technology Review, in cui si scopre che molti siti che offrono servizi legati alla salute, quindi non quelli in cui ti spiegano, che ne so, tipo i 10 sintomi della febbre o come si usa un termometro, siti anche più seri di quelli, pensate, e, siti proprio di consulenza medica, poi tramite l'uso di pubblicità rivelavano le varie informazioni su di voi ai gestori di pubblicità, che sono quindi soprattutto Google, ma anche altri. Questo perché avviene? Avviene perché il meccanismo classico di tracciamento e di pubblicità permette ai grandi gruppi pubblicitari di sapere in ogni momento voi quale ricerca avete fatto, di vedere da lì quali siti avete visitato e quindi anche di seguire il flusso degli articoli che avete letto. Quindi se per esempio una persona scrive come riconoscere la febbre dalla bronchite, poi visita un sito, poi scrive tipo su, magari su Google sintomi bronchite, poi visita qualche pagina legata alla bronchite, poi scrive come curare bronchite. Ora la domanda per il lettore è: secondo voi quale problema ha l'utente? Probabilmente, se non la bronchite, qualcosa di cui che lui ha paura sia bronchite. Questo è piuttosto semplice, e quindi si è svelata un'informazione molto sensibile, molto delicata su questa persona. E questo è il modo in cui funziona in generale tutto quanto su internet. Ci si aspetterebbe che chi però gestisce dei servizi che sono concentrati su dati estremamente sensibili sia più attento da chi gestisce un sito in cui parla di come fare la pizza, perché per quanto la comunque la divulgazione dei dati e degli interessi non ci sembra una pratica etica, non è comunque la stessa cosa se le persone possono sapere che a me piace molto il ristorante cinese, che se le persone sanno invece che io ho una specifica patologia. E ci si potrebbe aspettare che questi siti siano più attenti, ma invece non è così. Quando si è osservato questo aspetto, si sono state fatte delle interrogazioni alle principali aziende pubblicitarie, in particolare Google, Facebook ed Amazon, con delle risposte che secondo me sono davvero da manuale, perché hanno risposto così. Google ha detto: ma noi abbiamo delle politiche strette che prevengono ai pubblicitari di usare certi dati per fare pubblicità mirate. Quindi hanno detto: abbiamo una regola che dice ai pubblicitari di non usare quei dati, e quei dati che noi abbiamo. Quindi hanno chiaramente implicitamente ammesso che loro quei dati li hanno, e dicono che non dovrebbero usarli per fare pubblicità, ma non hanno nemmeno detto che effettivamente non vengono usati per fare pubblicità mirate. Facebook ha detto: ah, va bene, allora facciamo un'investigazione e sicuramente qualcosa facciamo, come a dire, non ci eravamo manco accorti, oppure abbiamo fatto finta di niente, ora che ci tirate in ballo promettiamo una risposta futura. Amazon ha detto: noi non usiamo quella informazione per informare i segmenti di audience della pubblicità. quindi ha chiaramente detto che lo usano per fare altro, ma non per fare pubblicità mirate, ovvero tutti quanti, anzi tranne Facebook, Google ed Amazon sembrano dire: noi cerchiamo di fare in modo che voi non vi beccate pubblicità sulle vostre patologie, quindi non dovrebbe capitare che se avete un qualsiasi problema medico e andate magari insieme ad una persona, siete al computer, usate internet e vi trovate pubblicità che potrebbero essere imbarazzanti per il problema che avete, questo non dovrebbe capitarvi. Poi lo dicono in maniera più o meno netta, Google dice noi chiediamo che gli altri non lo facciano, Amazon dice proprio noi siamo sicuri che gli altri non lo facciano, ma il concetto comunque è lo stesso. Facebook non dice proprio niente, però non è che dicono che quei dati non li utilizzano comunque per altri punti di vista, quindi per esempio per capire quanto un utente, che ne so, in quale fascia di popolazione è, quanto quell'utente è disposto a muoversi. Per esempio, una persona potrebbe finire nella una categoria non inclina ai viaggi, perché magari tramite una sua informazione di tipo patologico si capisce che i problemi medici che hanno non gli permettono di viaggiare molto, e quindi si becca meno pubblicità di viaggi e più pubblicità di non lo so, di qualcos'altro, di cinema, perché questo comunque deriva da informazioni mediche. Vabbè, insomma, il mondo della pubblicità si automette dei paletti che poi non rispetta praticamente mai, e questa non è che l'ulteriore prova. Mi prendo un altro 2 minuti di pausa con un classicone.
Just what you get when you try to play.
E alle 22.14 torniamo in onda e così ci rispostiamo in Europa e andiamo a vedere che cosa succede per esempio in Russia dove Putin ha approvato una legge, perché insomma questo è poi il livello di democrazia, con cui diventa obbligatorio avere una serie di applicazioni russe sugli smartphone. Che vuol dire applicazioni russe? Vuol dire che la legge viene lanciata con la propaganda di dire: ma noi su questi smartphone utilizziamo di default tutte quante robe americane, utilizziamo Google, Instagram, utilizziamo quello e quell'altro, allora noi invece vogliamo che sia obbligatorio avere quantomeno anche delle versioni basate su imprese russe che fanno più o meno le stesse funzionalità, in modo da togliere alle industrie americane il vantaggio competitivo di essere preinstallate. Questa è la mossa di propaganda, quindi un'idea diciamo protezionista. Naturalmente poi anche la parte di sorveglianza e censura vuole la sua. Ricordiamoci sempre che in Russia la censura e la sorveglianza elettronica sono assolutamente la norma, e che la Russia sta mettendo in atto senza troppa fretta, ma comunque a passo spedito, una serie di piani per farsi un internet un po' particolare. Sicuramente non intende staccarsi completamente da internet, ma probabilmente intende comunque rendersi più autonoma rispetto alla rete internet, ecco questo sicuramente. Quindi in una prospettiva strategica vuole evitare di essere dipendente dalle connessioni con l'esterno, e quindi poter essere in grado di isolarsi laddove ne avesse la necessità. Invece qui in Italia, che siamo più avanti, insomma, abbiamo già detto del fondo innovazione con 2 miliardi per le start-up, vediamo anche un articolo su Repubblica che dice: l'Italia prova di hacker, riuscito il primo test di comunicazione quantistica, e parla effettivamente di una dorsale quantistica di 40 chilometri che è una porzione di quella che si vorrebbe poi realizzare da Torino fino a Matera. Per adesso l'hanno fatta fino a 40 km e lì sono riusciti a scambiarsi delle informazioni. I più avanti anche su questo argomento sono i cinesi, perché in Cina hanno fatto dorsali molto più lunghe. In generale la sperimentazione sui computer quantistici è molto spinta, comunque c'è qualcosa anche da queste parti. E che c'è di male? No, niente, non è che tutto quanto quello che leggiamo è perché assolutamente ci fa schifo, ci disgusta. Comunque questo un po' bisognava dirlo: il fatto dei computer quantistici potrebbe anche rivelarsi un grande hype, cioè una situazione in cui il tutto si era amplificato a dismisura basandosi su poco. Perché il computer quantistico è senz'altro un tipo di computer con un paradigma di calcolo differente da quello che noi oggi conosciamo maggiormente, cioè il computer digitale, che comunque non è stato l'unico computer della storia, sono stati anche altri esperimenti. Il computer quantistico si basa su principi diversi e ha sicuramente delle potenzialità in prospettiva molto buone. In particolare non è escluso, anche se non è nemmeno del tutto chiaro, che un computer quantistico possa rendere gli attuali sistemi crittografici sostanzialmente inutili. Quindi si potrebbe arrivare in una fase non si sa quanto lunga al fatto che esistono poi magari dei computer quantistici, magari non tanti e molto costosi, in grado di rompere la crittografia di tutti gli altri computer. Questo in effetti potrebbe succedere. Quando potrebbe succedere? Beh, questo non è molto chiaro, perché malgrado alcuni proclami di Google, che è diventata tra le aziende più forti del sistema quantistico semplicemente perché se ne è comprata una che già era molto forte, o anche di altre aziende che dicono: ah, siamo lì a fare un computer quantistico, in realtà gli mancano ancora molti anni di sperimentazione. Se dovessi scommettere, io direi che prima di 20 anni un computer quantistico dall'inizio alla fine non le vediamo, però la mia previsione conta il giusto. E comunque ci si inizia a pensare, nessuno vuole dire che non ci aveva investito, sennò poi dopo 20 anni magari ci fa una figuraccia se poi quella cosa si dimostra che era il futuro. E niente, anche qui ci si sta anche da queste parti, quindi ci si sta impegnando. Va però detto che, e su questo sempre il mio intuito e prendetelo per quello che è vero che la crittografia attuale potrebbe essere messa seriamente a repentaglio dai computer quantistici, ma è vero anche che questo non è le tecniche attuali sono problematiche perché un computer quantistico sarebbe in grado di forzarle, ma già da molti anni sono allo studio dei sistemi crittografici che invece, pur riuscendo a girare su computer normali, resisterebbero ai computer quantistici, quella che si chiama post-quantum cryptography. Quindi consideriamo anche questo, non è detto che quando arriveranno questi computer cambierà per forza tutto, perché a meno che non arrivino davvero in fretta, è molto probabile che nel frattempo si saranno sviluppate delle tecniche crittografiche più avanzate che renderanno l'ingresso dei computer quantistici, non lo so, magari non irrilevante, però non la tragedia che potrebbe sembrare leggendoli adesso. Andiamo a concludere questa puntata con un report fa l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, un report sulla pirateria che leggiamo con interesse, benché con opinioni probabilmente diametralmente opposte a quelle di chi lo scriveva. Report da cui apprendiamo che nell'ultimo anno e mezzo, ovvero da gennaio 2017 a luglio 2018, quella che loro chiamano pirateria, ovvero l'accesso cosiddetto illegale a contenuti protetti da copyright, è calato notevolmente, addirittura del 15% in solo un anno e mezzo, lo ripeto. Il declino è stato più pronunciato per quanto riguarda la musica, che è calata del 32%, seguita dai film al 19% e della TV all'8%, e questo vuol dire evidentemente che le persone per accedere alla cultura hanno rinunciato ad accedere, o che le persone invece per poterlo fare hanno dovuto pagare per un bene che evidentemente è di proprietà dell'umanità. E altri dati interessanti però li troviamo all'interno di quel report, perché ne dice abbastanza. In particolare fa una serie di studi di tipo econometrico, ovvero si chiede: ma quali sono gli indicatori che favoriscono o sfavoriscono la pirateria? E guarda un po', quello che succede è esattamente quello che ci potremmo aspettare, cioè le persone che accedono a contenuti culturali a quanto pare sono le persone con un reddito più basso. Indovina chi l'avrebbe mai detto? O meglio, questo non lo si sa in maniera diretta, ma lo si può indurre per correlazione, nel senso che si sa che nei paesi con minor reddito c'è più accesso illegale ai contenuti, nei paesi con più disparità sociale c'è più accesso illegale ai contenuti. E le conclusioni loro non le tirano fuori, perché è un'analisi più generale, ma ci permettiamo di tirarle fuori noi. Stessa cosa per il rischio di povertà, stessa cosa per il tasso di disoccupazione, e quindi è un'occasione per noi per ribadire che se questi sono i fattori che, per cui le persone accedono ai contenuti culturali senza pagarli, vuol dire che chi vorrebbe che solamente pagando si potesse accedere a questi contenuti non vuole altro che un mondo in cui queste persone non possono accedere alla cultura, e questo non ci pare un gran bello obiettivo. Per quanto riguarda oggi è tutto per le notizie, rimangono però alcune segnalazioni. La prima è che venerdì e sabato prossimi, ovvero il 13 e il 14 a Bologna, nel nuovo spazio occupato della caserma Sani dopo lo sgombero di agosto di XM24, insomma la radio è andata ampia copertura, un nuovo spazio è stato preso, e il ormai tradizionale Accordai, un evento di hacking, di approccio do it yourself con la tecnologia, che in genere si faceva ad XM24 e che organizzava a Clubbo, cioè la club appunto che lì aveva sede, si rifarà appunto il prossimo fine settimana, e suppongo che sul sito Accordai, ma non mi ricordo solamente l'indirizzo com'era, mi sa che era accordai.indivia.net, ma effettivamente non me lo ero segnato, quindi non sarà sicuramente infatti il sito è acclabbo.indivia.net, e poi lì dovreste riuscire a trovarlo. E c'è il programma, trovate un po' di informazioni, trovate il volantino, trovate naturalmente anche le informazioni logistiche, visto che potrebbe essere la vostra prima volta nel nuovo spazio liberato. E, altra segnalazione di simil tenore è che invece il fine settimana successivo, in particolare il 21 dicembre, molto più vicino agli studi Radio Onda Rossa, ovvero al CSOA Forte Prenestino, festeggiamo i 25 anni di Havana, e lo facciamo ospitando l'assemblea pre-hack meeting. L'hack meeting, come forse sapete, è l'incontro annuale delle controculture digitali, degli hack club, di tutti quanti quelli che hanno un approccio curioso, smanettone, non autoritario con le tecnologie, e che in genere si fa verso giugno o luglio più o meno, e che quest'anno con una certa probabilità, ma ce lo ufficializzeremo oppure no, proprio il 21 dicembre sarà al Forte Prenestino, probabilmente a luglio, nelle prime settimane di luglio, da decidere ancora la data precisa. Quindi questo compleanno inizierà con la noia, ma con, in realtà, anche con le cose positive e con l'entusiasmo di un'assemblea nazionale, e poi proseguirà con un workshop che sarà a proposito della pubblicazione di siti in maniera anonima, quindi per poter pubblicare contenuti senza farvi né censurare né far rivelare la vostra identità, e proseguirà poi con una serie di eventi segreti. Per il momento non possiamo dirvi di più, ma al momento giusto lo saprete. E poi dopo c'è un concerto, suoneranno sicuramente le bionde elettromagnetiche, che ultimamente stanno calcando i palchi della capitale con il loro rumore elettronico, e e forse anche qualcun altro, ma ancora la scaletta è da confermare. Lo faremo quando? Lo faremo in trasmissione domenica prossima, eh sì, perché per una volta saltiamo la cadenza di una domenica ogni due, in previsione di un periodo natalizio che, per onorare insomma la venuta di Nostro Signore, probabilmente anche noi a volte mancheremo, oppure ci saremo ma all'ultimo, e allora così vi regaliamo un'ultima puntata prima delle feste, domenica 15, mentre probabilmente, anzi quasi sicuramente, non andremo in onda domenica 22. Non sappiamo ancora nulla di domenica 29, perché, come si dice, non prendiamo mai impegni con tanto anticipo. E quando sono le 22:31 io vi saluto, do un abbraccio a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'ha fatto privato della propria libertà, e do appuntamento a domani mattina con l'informazione di Radio Onda Rossa. Un abbraccio, ciao ciao.